Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
La Beata Vergine Maria, nella sua Immacolata Concezione, proclama il trionfo dell'opera della salvezza compiuta da Cristo con la sua morte e resurrezione, che ha operato in lei in anticipo, fin dal primo istante della sua vita. Questa grazia non ha annullato la sua libertà, ma l'ha esaltata, dando la possibilità a Maria di pronunciare anche a nome nostro quel sì di fiduciosa obbedienza e di totale abbandono di cui sono stati incapaci il primo Adamo e la prima Eva.
E non solo loro, anche noi più di una volta siamo stati incapaci di questo sì di totale, pieno, fiducioso abbandono alla volontà di Dio, che chiedeva il dono della pienezza della nostra vita per metterci a servizio della salvezza degli altri. Ma c'è una parola che è una vera lieta notizia, che sarà al centro della pagina evangelica che accoglieremo tra poco e che non si rivolge solo a Maria ma anche a ciascuno di noi. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Ciascuno di noi ha trovato grazia presso Dio e per noi diventa questa grazia l'effusione massima della sua misericordia, che invochiamo con piena fiducia di figli. Signore, tu che in Maria hai restituito all'umanità la sua santità primordiale, abbi pietà di noi. Cristo, tu che ci rendi partecipi in pienezza della tua opera di salvezza, abbi pietà di noi. Signore, tu che ci vuoi rivestiti di santità e di bellezza, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio.
Oh. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio.
Rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Della Sacra Scrittura di questa solennità sono di una densità straordinaria. Anche la seconda lettura, che come vi siete accorti dal foglietto liturgico, non fa parte della solennità dell'Immacolata. La liturgia della Chiesa italiana ha richiamato la seconda lettura della seconda domenica di Avvento per tenere insieme queste celebrazioni. Ma noi, anche se è meraviglioso il testo dell'Apostolo Paolo, lo trascureremo totalmente. Ci soffermeremo invece sulla densità della prima lettura e del Vangelo, facendo ovviamente qualche sottolineatura di carattere teologico, perché serve per la nostra fede, e anche di carattere spirituale, perché serve per la nostra vita. La prima lettura ci presenta un dramma, e non è soltanto il dramma dell'umanità rappresentata in Adamo, Eva, caduti, ma il dramma di Dio, più grande ancora di quello dell'umanità. La pagina di Vangelo invece ci presenta un annuncio di consolazione che non solo Dio fa all'umanità per mezzo del suo messaggero a Maria, ma è un annuncio di consolazione che l'umanità, per nome di Maria, è capace di dare a Dio. Partiamo dal dramma. Siamo nelle prime pagine della Genesi, che troviamo all'inizio della Bibbia, ma è un testo tardivo, carattere sapienziale, anche se scritto in linguaggio narrativo. L'ingenuità di molti è quello di pensare a un serpente che striscia, un albero con i frutti. Sono linguaggi simbolici che ci dicono innanzitutto che Dio ha piantato per l'uomo, per me, per te, per tutti, un giardino meraviglioso in cui possiamo vivere la comunione con Lui in una gioia perfetta. Ha dato all'uomo la possibilità di essere come Dio, di riflettere la sua santità, ma l'uomo ha voluto diventare come Dio, e attraverso un atto di sfiducia, di disobbedienza, ha perso quella grazia sovrabbondante che lo rendeva somigliante a Dio. Ed ecco il dramma di Dio. Il linguaggio, lo ripeto, è narrativo e sapienziale. Scende in quel giardino e non trova più l'uomo, ma non soltanto perché si nasconde, l'avete sentito, e si sente nudo. Non è la nudità fisica, è la nudità interiore di sentirci spogliati in Lui. Tutti stiamo facendo questa esperienza nel momento in cui avvertiamo la realtà del nostro peccato, ci fa sentire nudi e quindi mette in noi l'inquietudine, lo spavento, il disagio di stare davanti a Dio, ma anche il disagio di stare con noi stessi. E Dio lo deve cercare, ci deve cercare. Quella domanda "dove sei" non è semplicemente perché stanno giocando a nascondino, è la domanda che fa ad Adamo, il primo Adamo, ma anche a ciascuno di noi: dove sei, dove ti trovi? Perché io non ti trovo più là dove ti avevo collocato, in uno stato di grazia pura. E Adamo lo dice chiaramente: mi sono nascosto perché sono nudo. Il dramma di Dio è cogliere che il suo atto d'amore supremo, senza nessun velo, sovrabbondante di tutto, spero che mi comprendiate, non è stato accolto dall'uomo, ma questo accade anche nei rapporti quotidiani. Qual è il figlio che sa riconoscere in pienezza i doni, tutto quello che fanno il papà e la mamma per lui? A volte trasposi, che è quello che riesce a cogliere l'atto d'amore più grande che non è la passione, ma è la dedizione, il donare la vita. E più è grande l'incomprensione, mentre c'è la donazione, più grande l'amore. Dio è smarrito. Perciò è più opportuno parlare, prima ancora che del dramma dell'umanità, di un dramma di un Dio che vede immediatamente sfuggito dalle sue mani la cosa più bella che aveva creata, dandogli la possibilità di vivere la libertà. E gli fa una domanda: hai forse mangiato? E lì comincia questo scaricare l'uno sull'altro le responsabilità. E la donna dice: il serpente mi ha ingannata. Oh, qui, di fronte a questo dramma, c'è immediatamente un altro atto d'amore di Dio che vuole recuperare l'umanità. Viene chiamato dai teologi il proto-vangelo, cioè il primo vangelo, meglio ancora la prima lieta notizia, cioè la lieta notizia è che la tentazione e il male sarà sconfitto e trionferà la stirpe di una donna, di cui adesso cercheremo di parlare subito, che è capace di dire sì a Dio vincendo il male con il bene. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe del serpente e la sua stirpe. Lei ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Io ho riflettuto molto su questa espressione, penso che valga la pena che ne riflettiamo tutti. Di solito se ci sofferma l'attenzione sulla stirpe della donna che dirà il sì, ma dobbiamo soffermare l'attenzione anche sulla stirpe del maligno che dice no. C'è una stirpe del maligno. Io porrò inimicizia tra te, la tua stirpe e la stirpe della donna. E chi è la stirpe del maligno? Chi fa il male? Chi dice il male? Chi dice la falsità e perverte la verità? E sono molti, purtroppo. Ma di ogni parola, lo dice la Sacra Scrittura, che non è fondata nella verità, dovremmo rendere conto a Dio, oltre che dei gesti. Tante volte noi possiamo essere operatori del maligno quasi senza rendercene conto, in una ingenuità che è peggiore di quella di Adamo e di Eva. Ma per fortuna c'è la dinastia, la discendenza della donna, che è la Chiesa, generata dal Cristo che ha detto un sì totale ad un prezzo altissimo che è stato anticipato dal sì di sua madre alla pienezza della volontà di Dio, esponendosi all'incomprensione più grande e rispondendo e donando a Dio l'atto d'amore supremo che una creatura umana poteva dare. Certo, questa schiaccerà il calcagno e ne siamo certi, il Cristo l'ha già schiacciata. E coloro che vogliono essere seguaci di Cristo la schiacciano con Lui, quella bestia infame. Ma quella bestia continuerà ad insediare il calcagno fino all'ultimo giorno della storia, perché la vittoria si vedrà solo alla fine, ma si è vincitori già se ci si mette dalla parte della stirpe di questa donna. E questa donna trova un'icona straordinaria in Maria Santissima di Nazareth, ce l'ha presentata il Vangelo. E allora, dopo questa sintesi di una lezione di teologia, arriviamo alla lezione di spiritualità che fa appello a come anche noi possiamo trovare in lei un modello da imitare, perché ci viene presentata dall'Evangelista non soltanto come un'eroina di un'epopea che ha saputo dire un sì isolato nella storia, ma è colei che precede un corteo meraviglioso di uomini e di donne che cercano con tutti i loro limiti di fare e di dire quello che ha fatto e che ha detto lei allo stesso prezzo, rispondendo a un Dio, e questa è una meraviglia straordinaria, che continua ad operare nella nostra vita come ha operato in lei. Molti dicono: ma Dio è lontano, ma Dio non lo sento. Dio irrompe nella tua vita come ha fatto irruzione nella vita di Maria, non in un tempio, anche se noi siamo qua e nessuno si senta legittimato di disertare l'Eucaristia domenicale, ci mancherebbe altro, perché qui dovremmo vivere il momento più limpido e trasparente della luce della grazia di Dio che ci fa capire tante cose, ma poi per incontrarlo e rispondergli in casa, come è avvenuto per Maria. Il messaggero di Dio, cioè Dio, è entrato nella casa di Maria nella sua quotidianità, non in eventi eccezionali, ma negli eventi quotidiani. È Maria che ha fatto diventare i momenti quotidiani dei momenti eccezionali, e siamo noi che siamo chiamati a fare dei momenti quotidiani della nostra vita, se sentiamo la visita di Dio e rispondiamo al suo appello, come dei momenti eccezionali, straordinari. Leggevo in questi giorni una citazione che dice così: non è che Dio non ascolta le nostre preghiere, è che noi non riusciamo a distinguere la sua voce che parla, perché parla. E Maria l'ha sentito, e come? E ha risposto con la totalità della sua vita. Fatta questa precisazione, andiamo al secondo passaggio del Vangelo. Ad un certo punto, lo dicevo anche all'inizio della Santa Messa, l'angelo, cioè Dio, invita Maria innanzitutto alla gioia, che è la prima parola che pronuncia, perché quando Dio irrompe nella nostra vita non irrompe mai per giudicare, ma per proporsi come dono. E perciò dice: rallegrati. E continua a dirlo: la gioia, perché Dio è per te, Dio è con te, anche a noi. E poi aggiunge: non temere, perché la vicinanza di Dio ci turba, mettendo in evidenza la nostra piccolezza, perché hai trovato grazia presso Dio. Io vi faccio subito una domanda: ma è Maria che ha trovato grazia presso Dio, o è Dio che ha trovato grazia presso Maria? Che Maria abbia trovato grazia presso Dio non c'è dubbio, ma anche noi, perché noi siamo l'oggetto della grazia di Dio. Ma Maria, con la sua risposta, è diventata l'oggetto della grazia di Dio, perché ha trovato in lei quella risposta di cui aveva bisogno per far rientrare il suo figlio nell'umanità e salvarla. Senza quel sì non ci sarebbe stata la salvezza. Ma col sì di Maria Dio ha avuto la gioia di avere una collaboratrice per poter compiere la sua opera. E allora chiediamoci: se Dio viene a visitarci, e Dio viene a visitarci in questo momento, in ogni momento, può trovare grazia ai nostri occhi? Troverà quel sì, quella disponibilità, quella generosità, quella capacità di metterci in gioco a qualsiasi prezzo, secondo lo stile del Vangelo, non secondo lo stile del mondo, che calcola soltanto interessi per se stessi? Poi salto un passaggio, ma lo comprendiamo immediatamente. Maria, nel momento in cui capisce quello che Dio le chiede, vuole intuire la modalità, non perché dubita, ma per poter operare più intelligentemente. Com'è possibile? Cosa devo fare? Insegnami. Desiderosa di compiere la volontà di Dio. E Gesù è quasi un anticipo, quello che fa Maria, di quello che Gesù insegnerà nel Padre Nostro, e che noi facciamo ancora tanta fatica a capire, perché pronunciamo quella frase, l'ho detto tante volte: sia fatta la tua volontà, punto, come una rassegnazione, mentre un desiderio: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, fammela capire, perché voglio realizzarla per te, oh Dio, con quello che sono e con quello che posso. E lei dà questa intelligenza straordinaria, fino a ricevere questa espressione che è meravigliosa e che garantisce a Maria che, se dirà quel sì, farà per Dio un miracolo straordinario. Nulla è impossibile a Dio. Quando l'uomo, la creatura, dice di sì a Dio, permette a Dio di fare tutto quello che può fare, ma che non può fare senza la nostra libertà. Dio non può nulla senza la nostra libertà, o contro la nostra libertà. E allora ecco la risposta finale di Maria Santissima, che ha una densità da vibrazione: eccomi, sono la serva del Signore. Attenti bene, perché servo, in senso biblico, non significa un umile servo che deve fare, eseguire semplicemente degli ordini perché un superiore gli ha indicati. Servo di Dio è il titolo più alto che viene dato ai profeti, perché sono chiamati alla dignità più alta, primi collaboratori di Dio. Maria dice: se tu hai ritenuto che io possa essere collaboratrice, lo sono, lo divento, mettendo in gioco totalmente se stessa. Avvenga di me, della mia vita, di tutto quello che sono, della mia intelligenza, del mio cuore, del mio grembo, secondo la tua parola. Basta. Gioco si è compiuto. Dio trova quella gioia che l'angelo gli porta nel suo viaggio di ritorno, come dice Monsignor Tonino Bello: guarda che questa creatura, a nome di tutta la creazione, ti ha detto di sì. Puoi operare la salvezza. Chiediamoci se noi abbiamo questa stessa disponibilità. Imitiamo la vera bellezza di Maria, che sta proprio in queste parole e che si propone come unico modello dopo Cristo perché la nostra vita cristiana possa compiersi come la grazia di Dio si è compiuta in lei. Colmi della gioia che Maria ha portato nel mondo, facciamo la nostra bella professione di fede e diciamo: credo in un solo Dio. Prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Contemplando la santità e la bellezza di Maria, invochiamo il Signore perché continui anche in noi l'opera della sua misericordia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Signore, Maria, con la sua obbedienza, ha preparato la via per l'incarnazione del Tuo Verbo. Fa che impariamo anche noi il fiducioso abbandono alla Tua parola per cooperare responsabilmente al compimento della Tua volontà. Ti preghiamo. Hai rivestito Maria di una pienezza di grazia fin dal suo concepimento per dire che vuoi fare anche di noi la dimora della Tua santità. Aiutaci a non profanare mai il tuo dono e a vivere nella pienezza della tua grazia, ti preghiamo. Ti sei compiaciuto dell'amore eroico di Maria, che ha messo in gioco tutta se stessa per la realizzazione del tuo piano di salvezza. Dona anche a noi il coraggio di servirti fedelmente e generosamente, ti preghiamo. Nel cuore immacolato di Maria e nella sua maternità universale hai voluto che ogni uomo possa trovare accoglienza e intercessione. Ti affidiamo, per mezzo della sua preghiera, il grido di tutta l'umanità sofferente perché abbia consolazione, conforto, sicurezza e pace. Ti preghiamo.
O Padre, con Maria e con tutta la Chiesa vogliamo magnificarti per l'opera della Tua misericordia e della Tua grazia che si è manifestata in Cristo Tuo Figlio, morto, risorto e glorioso, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Thank you.
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo Figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il Figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe, e tu sopra ogni altra creatura la predestinavi per il tuo popolo avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, dallo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo, nella beata e immacolata Vergine Maria, ha voluto narrarci che ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, permetti di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Trasformati dalla grazia della misericordia di Dio, penso che tutti siamo desiderosi di non essere stirpe di colui che deve strisciare come vinto, umiliato sulla terra, ma desiderosi di essere della stirpe di quella donna che fiduciosamente non soltanto dice sì, ma fa venire il bene e la salvezza del mondo. Imitando Maria e guidati dalle parole del Signore Gesù, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. siamo in piedi, cantiamo il Magnificat, alternato dal celebrante l'assemblea, lo scriviamo sul foglio.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo
per gli alluvionati delle Filippine e della Sardegna abbiamo raccolto 6.893 euro. Oggi, seconda domenica del mese, come abbiamo detto, rinunciamo a raccogliere per i lavori in parrocchia perché domenica prossima ci sarà la colletta per il seminario. Domani, lunedì, alle 17.30 inizia il cammino per i ragazzi di terza media, alle 20.30 l'incontro del presepio vivente. Nei giorni di mercoledì e giovedì inizia il canto della stella animata dai nostri giovani adolescenti. Le vie sono indicate sul foglietto, possiamo vederle così saremo più pronti ad accoglierli. Venerdì preghiera giovani in diocesi, ritrovo per la partenza insieme alle ore 20 in Cortesela. Sui contenitori alle porte della chiesa, sul sito della parrocchia, sono disponibili i moduli per partecipare alla rassegna presepi in famiglia. Dovrebbero essere disponibili anche alcune copie ancora di Avvenire, il quotidiano cattolico, la copia di oggi, che viene data in promozione, la diamo noi come parrocchia per farlo conoscere, perché possa diventare sempre di più uno strumento per le nostre famiglie. Domenica prossima alle 11.30 la messa con la benedizione dei piccoli Gesù Bambino da mettere nel presepio per tutti i ragazzi del catechismo delle elementari con le loro famiglie. Uscendo di chiesa in Cortesela troviamo anche sul sagrato gli amici adolescenti e giovani animatori che vendono torte per il loro autofinanziamento. Preghiamo, invochiamo la benedizione del Signore perché sigilli in noi la bellezza di questa solennità che è la bellezza di Maria. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. E buona festa a tutti.